Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da Simone Cavagnino e benvenuti a Volontariato, un'occasione per fare la differenza. Questo è un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna in studio. Accanto a me oggi Luigi Alfonso.
Ciao, ciao a tutti.
Per parlare di ANMIC, l'ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Lo facciamo con Fabrizio Rodin, benvenuto.
Grazie per l'invito.
Allora, insomma, ho enunciato insomma un po' quello che è il significato dell'acronimo Federazione Nazionale Rete Associativa ANMIC, ma insomma di cosa si occupa ANMIC e come nasce?
L'associazione nasce nel 1956, è a carattere nazionale, conta circa 120.000 iscritti, è in Sardegna circa 9.000 e assiste 40.000 persone sempre in Sardegna. Abbiamo circa 10 sedi in tutta la Sardegna e quotidianamente cerchiamo di assistere le persone con disabilità per tutte le questioni che poi afferiscono a questo tema, e sono davvero tante.
Questi sono già numeri importanti, però c'è un sommerso che è ancora più importante, che è silente per certi aspetti. Io stesso, per dire, ho una mamma che ha delle sofferenze importanti. A saperlo tempo fa mi sarei mosso con ANMIC per fare tutta la trafila anziché rimbalzare da un ufficio all'altro, da un ente all'altro. Di quali numeri stiamo parlando in verità?
In Sardegna si stimano 150.000 persone con disabilità. Naturalmente dentro questo numero c'è chi ha una disabilità lieve e chi ha una disabilità gravissima, e in mezzo tutte le possibilità che possono venire date,
compresi i familiari, aggiungerei io, cioè i caregiver, che spesso sono sottovalutati e sono sottoposti molto di frequente a delle pressioni pazzesche.
E infatti diamo assistenza sia alle persone con disabilità che ai loro familiari, perché poi essi stessi possono avere dei diritti da azionare in prima persona. Molto spesso non vengono conosciuti questi diritti, e infatti la prima azione che porta avanti ANMIC è quella di segretariato sociale, cioè la possibilità di dare assistenza e spiegazioni su tutti i diritti che poi le persone con disabilità e i loro familiari hanno e che di norma non conoscono.
Ecco, una domanda che poi ho vissuto, cioè faccio, perché poi ho vissuto in prima persona proprio una situazione appunto che potrebbe riguardare ANMIC, è che finché non viene in qualche modo conclamata la disabilità, ci si trova in una sorta di territorio un po' confuso. Date supporto anche alle persone insomma che si trovano in questa fase?
Assolutamente sì, basta rivolgersi ad ANMIC, tra l'altro senza neanche essere soci, perché appunto per legge rappresenta e tutela la categoria degli invalidi civili, quindi non solo i soci. Lo status di invalido civile viene riconosciuto attraverso un percorso, cioè bisogna presentare una specifica domanda e poi a seguito di visita della commissione medica istituita presso l'ARS e presso l'INPS viene notificato poi un verbale. Il percorso in termini di tempo tra la data della domanda e la data della notifica del verbale solitamente è lungo, mesi e mesi, e in Sardegna abbiamo conosciuto nel 2023 e nel 2024 un allungamento notevole dei tempi. Ancora oggi non siamo tornati alla normalità, per cui abbiamo dei territori come il Sulcis o il Medio Campidano dove occorre attendere anche anni. Nel Sulcis non sono state ancora evase domande del 2022. Capiamo bene che questa è una compressione dei diritti inaccettabile.
Che cosa accade in questi casi? Che queste persone perdono inutilmente dei soldi, o che i soldi poi vengano riconosciuti, magari in un secondo momento arrivino anche gli arretrati?
Sì, solitamente capita così, anche se questo non può essere un esimente, perché quei soldi servono nel momento in cui c'è maggiore bisogno, quindi se arrivano 2 anni dopo non è
come... Non ha fatto in tempo a morire di fame, questa è la sostanza.
Cioè... Paradossalmente però questo è il minore dei problemi. Perché se si tratta di riconoscimenti che poi danno luogo a diritti quali per esempio i permessi lavorativi o la contribuzione figurativa o l'esenzione del ticket, un riconoscimento tardivo, cioè che avviene mesi dopo o anni dopo, fa perdere totalmente quei diritti. Cioè se io fossi stato visitato in tempo, realisticamente avrei avuto magari per esempio il riconoscimento dell'articolo 3,3 della legge 104, che poi mi avrebbe permesso di avere 3 giorni di permesso al mese. Se però questo riconoscimento ce l'ho un anno dopo, è evidente che quei 3 giorni di permesso che mi servivano per assistere il familiare con un handicap grave, li avrò persi e avrò magari dovuto utilizzare i giorni di ferie che nessuno mai mi restituirà.
Con buona pace, insomma, di chi attende con fiducia. Vabbè.
Sì, sensibilizzare anche la popolazione alla disabilità credo sia fondamentale. Io ho modo di appunto frequentare degli amici che appunto sono disabili, appunto grazie alla loro frequentazione mi rendo conto di tantissime cose delle quali non mi sarei mai capacitato. Di recente sono stato a Londra, in metropolitana ci sono gli adesivi dove c'è scritto "stai attento perché non tutte le disabilità si vedono". Cosa ci dici, Fabrizio, in merito?
Sì, è un'attività quotidiana che deve essere fatta anche, anzi soprattutto, grazie ai mezzi di informazione. La disabilità è un pezzo della vita che poi l'esperienza ci dice molto spesso o ci tocca o ci sfiora, perché o noi in prima persona o un familiare poi solitamente ha un problema del genere. Quindi dobbiamo essere consci che esiste questo tema e bisogna essere pronti ad affrontarlo. Ad affrontarlo in prima persona, quindi non cercando che qualcun altro dia risposte. Solitamente si cerca risposte innanzitutto nella pubblica amministrazione o comunque sia in altri che non siamo noi. La verità è che intanto il primo cambiamento deve passare attraverso noi. Quindi che cosa voglio dire? Se devo ristrutturare casa, per esempio, posso fare un bagno che permetta una completa fruibilità, anche se la legge non mi obbliga. Se devo ristrutturare una piazza e sono un amministratore pubblico, devo fare particolare attenzione a questo tema. Avere adesso le pubbliche amministrazioni hanno anche il disability manager che cerca di come dire, di mettere a punto e di sensibilizzare la sua amministrazione a questo tema. Noi per primi dovremmo cercare di avere un'attenzione specifica, particolare su questo tema, perché sarebbe tutto molto, molto più semplice. Questo però naturalmente non vuol dire che poi non debba essere i diritti non debbano essere pretesi, soprattutto da parte della pubblica amministrazione, che tanto può fare.
Fabrizio, l'anno scorso ho vissuto proprio in prima persona un problema molto importante qui in Sardegna. Magari non entro nello specifico dicendo dove, però insomma in Sardegna un amico in carrozzina, dovevamo andare fuori per fare appunto dei lavori, non abbiamo trovato un albergo in grado di ospitarlo, nel senso che magari c'erano le camere con i bagni insomma per disabili, ma l'ascensore era troppo piccolo e non ci stava la carrozzina, oppure c'erano gli ascensori, c'erano,
diciamo che non era esattamente a norma, se
disabili, però magari i bagni che erano appunto progettati per disabili poi non potevano, per esempio le docce, accogliere la carrozzina perché c'erano dei gradini, c'erano sempre dei problemi. Insomma, c'è da fare tantissimo sotto questo punto di vista. Cioè, ma tu parlavi di edilizia, ma chi è che poi deve verificarle queste cose concretamente e poi certificare che siano effettivamente insomma pronte ad accogliere una rosa di disabili che non sono solo, insomma, tre o quattro tipologie.
No, no, è esattamente...
Cioè, questo è stato un problema, il lavoro non l'abbiamo potuto fare, quindi... Perché avrebbe dovuto viaggiare tutti i giorni, tre ore per venire e tre ore per tornare. Insomma, è una roba che mi ha messo anche in una profonda crisi.
Sì, su questo ogni tanto il legislatore interviene o per importare delle norme più stringenti o addirittura per mettere dei soldi per la rimozione delle barriere architettoniche di questi ultimi anni, una misura che dava l'opportunità di avere degli sgravi contributivi esattamente, degli sgravi fiscali esattamente su questo tema, ma è una roba che è davvero 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 larghissima, perché parliamo di strutture che sono pubbliche ma anche private, quindi capiamo bene che entrare a obbligare tutti i cittadini a mettere a norma il proprio bagno sarebbe una roba insomma davvero davvero impattante,
quantomeno gli alberghi,
ma cioè, infatti lì esistono le norme e lì ci sono i controlli che molto spesso mancano. Poi voglio dire, esiste questo tema e io lo vedo anche nelle pubbliche amministrazioni. Molto spesso capita che viene ristrutturata una piazza, vengono fatti gli scalini invece che una rampa. Il costo sarebbe esattamente uguale, ma ciò che manca lì è la testa, cioè la capacità e l'attenzione a verificare che esiste un problema. Ma tra l'altro, voglio dire, senza dover pensare alla persona in carrozzina, no? La mamma che ha il passeggino e che deve spingere il passeggino, se ha degli scalini di fronte, avrà un ostacolo da superare. Con una rampa, adesso per rimanere l'esempio della rampa,
una persona anziana
o una persona anziana, si tratta di design for all, viene chiamato, cioè devi, quando disegni o vai a ideare una struttura, devi pensare che debba essere per tutti, non può funzionare che vada bene solo per chi ha determinate caratteristiche, deve andar bene per tutte le fasce della popolazione.
Sì, nel appunto ricordare che siamo appunto all'interno di una puntata di volontariato, un'occasione per fare la differenza, podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna, a corredo appunto di quanto stavi dicendo, insomma credo che il problema sia proprio culturale, cioè non siamo educati alla disabilità e quindi neanche andiamo a pensarla in fase di progettazione o quando si va a realizzare qualcosa, cioè a livello di metodo ci mancano proprio delle basi a mio avviso, quindi insomma bisognerebbe anche sensibilizzare proprio dalle scuole appunto alla disabilità e anche alla capacità di guardare il mondo in maniera differente, non solo per appunto chi non ha nessun problema e quindi può tranquillamente fare tutto sostanzialmente.
Sì, aggiungere un'altra cosa, sono passati a naso vi direi una trentina d'anni da quando un caro amico, lo conobbi in quell'occasione, Enrico Castriotta, che purtroppo non c'è più da qualche anno, aveva coinvolto me e altri colleghi giornalisti, in verità aveva invitato anche consiglieri comunali, insomma rappresentanti delle istituzioni locali. Ha detto: vi metto a disposizione queste carrozzine da Piazza Giovanni XXIII, dovemmo andare sino a Monte Urpino. Io vi giuro che non ho mai sudato così tanto, perché sembra facile, ma non è assolutamente facile muoversi in carrozzina se non l'hai mai fatto. E superare le barriere architettoniche, cioè tutti quegli ostacoli, anche salire su un marciapiede, era stata una cosa molto salutare, perché toccando con mano, chi più chi meno aveva la sua sensibilità, però lì chi non l'aveva l'ha percepita la difficoltà. Ecco, da quel momento io di sicuro ho cambiato la visione e l'approccio con queste problematiche. Ora, lui aveva visto bene cercare di coinvolgere anche le istituzioni per dire: provate e capite che quante difficoltà dobbiamo superare ogni giorno. Sono passati 30 anni, molte cose sono state fatte se mi guardo dietro, però Fabrizio probabilmente alcuni se non toccano con mano, e non sto augurando a loro ovviamente di, ma toccare con mano in questo modo, nel senso far mettersi alla prova e capire sulla propria pelle,
sviluppare una sensibilità.
Sì, io non lo so se sia fattibile coinvolgere, ci avete mai tentato di fare una cosa del genere 30 anni dopo?
Ma sono attività come questa che permettono una sensibilizzazione maggiore, è dalle scuole che bisogna cominciare, è un'attività come dire prettamente culturale, cioè l'educazione al fatto che tutti noi siamo diversi, c'è quello che ha capelli biondi, c'è quello che è senza capelli, c'è quello che ha una disabilità psichica, una disabilità sensoriale o fisica, insomma tanti sono gli aspetti. Penso che ci sia nell'esperienza sensibile di ciascuno di noi un ricordo perlomeno di chi nascondeva la persona con disabilità, la mamma che nascondeva la persona con disabilità perché si vergognava, e non stiamo parlando di una roba di 200 anni fa o 1000 anni fa, stiamo parlando di una cosa che abbiamo tutti conosciuto. Quindi partire da questo aspetto, partire dalle scuole, partire da una sensibilizzazione degli insegnanti, però io torno a ciò che ci siamo detti all'inizio, avere noi stessi, partire da noi stessi permette innanzitutto di cambiare la società, ed è questo che bisogna fare, bisogna continuare nel percorso, e non sarà semplice.
Certo, se posso intervenire ancora, giusto per ricordare, tu l'hai detto Simone in avvio, 1956 viene costituita l'ANMIC a livello nazionale, poi piano piano tutte le diramazioni regionali e periferiche. Sono 70 anni tra un paio d'anni, quindi è un traguardo importante, però non siete un'associazione vecchia, perché siete in continua evoluzione, in continuo cambiamento, cercate di adeguarvi al cambiamento dei tempi, e state proponendo per esempio da tanti anni anche non solo i servizi ma anche delle attività socializzanti. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?
Sì, parte da un'intuizione molto molto semplice, cioè a dare la possibilità alle persone con disabilità e ai loro familiari di portare avanti delle attività socializzanti vuole essere lo strumento per permettere loro di uscire di casa e di far staccare la mente dal problema della disabilità, che molto spesso come dire ci tiene inchiodati a casa. Allora offrire degli strumenti che come dire sono adeguati, vediamo che incontra il favore delle persone. Adesso si è chiusa da poco la stagione balneare, per tutta la durata della stagione balneare al Poetto di Cagliari abbiamo avuto la disponibilità di uno stabilimento completamente accessibile, e che quindi permetteva alle persone con disabilità di qualunque tipo fosse di poter godere di qualche ora del sole, del mare, della compagnia di un amico. E devo dire che è stata un'attività molto molto apprezzata. Questa è una delle attività che portiamo avanti.
Tra l'altro spalmata su due turni al giorno, quindi moltiplicare, raddoppiare i numeri è una cosa.
Nel caso di specie parliamo di 120 persone al giorno, quindi insomma anche numeri importanti. O un'altra attività che è sempre molto molto apprezzata è quella del cinema. È una cosa che a tutti noi sembra banale, ma non lo è. Devo dire che qui la collaborazione col Cinema Notorious ci ha aiutato particolarmente, perché anche lì c'è un cinema completamente accessibile, assolutamente nuovo e con film in programmazione, quindi non il film dell'83 vecchissimo, no, roba in programmazione. E anche lì si creano tra l'altro comunità, si creano amicizie, si creano relazioni, si crea vita. E alla fine è di questo che parliamo.
Fabrizio, è importante poi per chi ci ascolta in questo momento comprendere come entrare in contatto con voi e come, insomma, relazionarsi, insomma, anche perché immagino ci sia qualcuno che forse ha anche un po' perso le speranze, quindi il fatto che voi ci siate così presenti, così attivi, credo sia un elemento assolutamente decisivo. Poi
noi abbiamo sedi a Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia, Iglesias, San Gavino. A breve, brevissimo, apriremo anche un'altra sede a Quartu, quindi basta cercarci su internet. Nel caso di specie siamo a Cagliari, adesso siamo a Cagliari, e la nostra sede è in via Caprera 27, all'angolo con via Mameli, aperta tutti i giorni, tutti i giorni feriali naturalmente, con un orario continuato, e lì c'è sempre qualcuno che comunque accoglierà.
Dalla mattina alla sera, non è che fate un paio d'ore
no,
al giorno?
No, dalle 8 alle 18 siamo sempre lì. Tra l'altro con un'assistenza telefonica, cioè tutte le persone che non hanno l'opportunità di venire, perché poi esiste anche questa necessità, possono telefonare. Noi gestiamo ogni giorno nella sola sede di Cagliari circa 100 telefonate, che sono, come dire, a vario titolo, sempre sul tema della disabilità. Si può parlare dei pass auto, oppure la necessità di fare una domanda di invalidità civile o 104, chiedere l'attivazione di leggi di settore, insomma tutto ciò che attiene poi al tema della disabilità, poi in ANMIC in un modo o nell'altro cerchiamo di affrontarlo.
Sì, ci sono, lui naturalmente ha parlato di alcune attività, ma sono veramente tante, perché parlando fuori onda ci sono i laboratori, le gite fuori porta che organizza ANMIC, quindi toglie anche, cioè uno sgravio anche per le persone che poi invece vogliono partecipare, perché molto spesso non hanno la facilità di accedere a tutti questi servizi. E questo, Fabrizio, è importante per quello che dicevi tu, anche permettere la socializzazione e non rimanere ghettizzati in un ambito dove devi parlare e pensare sempre solo di disabilità.
Sì, l'intento è questo, quindi offrire, oltre al supporto, oltre al segretariato sociale, che quindi permette di affrontare le questioni dal punto di vista amministrativo, però andare oltre consente poi alle persone di creare relazioni. E in un mondo come quello che ci stiamo avviando a conoscere, un mondo come quello della Sardegna, che ha sempre più anziani soli, basti pensare che a Cagliari un nucleo familiare su due è composto da una sola persona. Quindi anche qui vediamo che l'età avanzata abbinata alla terza età, è abbinata alla disabilità e abbinata all'essere soli, crea un mix esplosivo. Quindi c'è la necessità di supporto, c'è la necessità di aiuto, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare ciò che possiamo.
Il tempo, insomma, non ci assiste purtroppo, gli argomenti da trattare sarebbero veramente tantissimi. Vorrei per una piccola pillola, proprio in conclusione, relativamente al futuro dei disabili non autosufficienti che, insomma, si ritrovano da soli, in che modo voi intervenite sotto questo punto di vista?
Con l'assistenza quotidiana, non cerchiamo mai di creare un perimetro relativamente ai servizi che offriamo, ma cerchiamo di ampliarli sempre più quando c'è quindi un problema che fa rima con disabilità, noi cerchiamo di risolverlo.
Grazie Fabrizio, insomma ricordiamo che abbiamo ascoltato appunto un'altra puntata di Volontariato, un'occasione per fare la differenza. Appunto, come dicevo, è stato con noi Fabrizio Rodin dell'associazione ANMIC, accanto a me, come oramai consuetudine, Luigi Alfonso.
Ciao a tutti e grazie per averci seguito.
Insomma, questo podcast è realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Un saluto da Simone Cavagnino.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.